11.31 sentivamo il pianoforte incredibile di Keith Jarrett con Dejonette alla batteria. Che duo, che suono, che meraviglia. Spostiamoci di tema, parliamo di Pasolini, tra gli intellettuali del Novecento ad aver saputo maggiormente irradiare il suo talento verso tante direzioni. È stato tantissime cose: scrittore, poeta, saggista, regista, autore di teatro, intellettuale, anche polemista. Ci ricordiamo le sue critiche sull'involuzione della società, sulla trasformazione antropologica dell'Italia. È nato a Bologna nel 22, Pasolini, e noi 3 anni fa avevamo dedicato molto spazio al suo ricordo per l'anniversario della nascita. E tra poco saranno però i 50 anni dalla morte. E è stato ucciso nel 75 sulla spiaggia di Ostia, nella notte tra l'1 e il 2 novembre. Allora, questo dossier è dedicato proprio a Pasolini attraverso 5 percorsi per riattivare la sua parola come strumento di interpretazione del presente e capire qualcosa della sua eredità. Saluto per questa prima puntata della settimana il nostro primo ospite, che è Daniele Piccione. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Daniele Piccione è consigliere parlamentare al Senato italiano, insegna istituzioni di diritto pubblico e diritto pubblico avanzato all'Università Unitelma di Roma, saggista, ha pubblicato numerosi scritti di diritto costituzionale, diritto parlamentare, amministrativo e ha scritto un libro che si intitola La lunga notte dell'idroscalo, delitto Pasolini, uscito per Mimesis. Allora, quello di Pasolini, Piccione, è uno dei delitti più controversi della storia del secondo Novecento, anche da un punto di vista politico oltre che giudiziario. Piste aperte poi richiuse, sospetti, macchinazioni, presunti colpevoli, colpevoli. Cosa rappresenta questa morte, questa uccisione nel nostro immaginario? Come mai è diventato ed è sempre stato così complicato metterci un punto definitivo?
Ma intanto subito cito il dato più ovvio, forse, per la complessa e rilevantissima personalità della sua vittima. E poi per una seconda e profonda ragione, che in qualche modo spezza a metà la storia degli anni 70 nel nostro paese, ovvero sia il fatto che sul delitto dell'idroscalo c'è una verità ufficiale, una verità giudiziaria, passata peraltro in giudicato, quindi una verità definitiva apparentemente, ma è una verità che non soddisfò nessuno fin dall'inizio e che oggi appare assolutamente e palesemente una verità sbagliata. E questi sono i due dati che dunque aprono due contraddizioni evidentissime: la rilevanza della persona Pasolini, dell'autore, della personalità, della vittima di questo tragico delitto, e poi questo iato tra la percezione collettiva e il dato giudiziario emerso dagli atti.
Cos'è che sappiamo, secondo lei, cosa non sappiamo ancora e forse non sapremo mai, visto che sono passati 50 anni su questa vicenda, su questo delitto? Perché molto è stato detto, ma molto, lei forse lo diceva anche tra le righe, è stato anche rimosso. Questo è anche uno dei temi che affronta nel suo libro.
Sì, è vero, c'è un grande rimosso collettivo intorno a questo evento. Un evento del quale in particolare si rimuovono due aspetti, almeno a mio modo di vedere le cose. Intanto il post delictum, cioè la costruzione di quello che è accaduto nelle ore, anzi direi addirittura nei minuti successivi all'omicidio e poi nelle settimane e nei mesi che seguirono. Una gigantesca costruzione secondo la quale appunto il delitto dell'idroscalo andava inserito in un quadro generale di vicenda tra omosessuali, scabrosa, che aveva una sua funzione interna di delegittimazione della persona Pasolini. E poi il secondo grande fattore è stato dovuto, direi, alla cattiva comprensione di quanto era prima del delitto, e cioè sostanzialmente della sera che corre tra il 1 e il 2 novembre 1975, in cui un grande dato si stagliava negli atti giudiziari, cioè il fatto che Pasolini e Pelosi, asseritamente il suo omicida solitario, si sarebbero conosciuti occasionalmente lì a Piazza dei 500 in Roma, vicino alla stazione Termini, quando invece si sarebbe poi scoperto, decenni dopo, che Pasolini e Pelosi si conoscevano da ben più tempo e in particolar modo che si frequentavano, sia pure occasionalmente, dalla metà dell'estate.
Nel suo libro, lo ricordo, La lunga notte dell'idroscalo di Lito Pasolini, lei colloca l'inizio della lenta e inesorabile morte di Pasolini in un momento preciso, ovvero il 12 dicembre del 69, quando esplode la bomba nella Banca Nazionale Agricoltura a Milano, la strage di Piazza Fontana. Perché?
Il tentativo che ho svolto io nel libro, nel mio studio, è stato quello di collocare appunto questo barbaro eccidio nel quadro generale di quello che accade appunto a decorrere da quella data centrale. È noto che il 12 dicembre 1969 appunto deflagra l'ordigno di Piazza Fontana e secondo direi la dominante interpretazione storica e storiografica si apre un nuovo periodo per gli equilibri della Repubblica. Ecco, io mi sono permesso di evidenziare e di studiare a fondo il legame tra quell'evento che spacca a metà la storia repubblicana con la figura di Pasolini, quel che Pasolini era riuscito a capire e come aveva trasformato, aveva condotto una vera e propria mutazione della sua produzione e dei suoi studi alla caccia di un filo rosso di comprensione di quanto sarebbe accaduto tra il 1969 e poi su fino al 1974, passando per la strage di Piazza della Loggia e per tutta una serie di movimenti sotterranei e sviluppi che poi avrebbero certamente segnato il paese e tra l'altro portato Pasolini ad essere terribilmente pericoloso per le forze che si muovevano, diciamo, nel sottosuolo dell'evoluzione repubblicana.
A proposito di essere pericoloso, il pomeriggio prima di essere ucciso, lei lo riporta nel libro, Pasolini era stato intervistato dal giornalista Furio Colombo, intervista che Pasolini a un certo punto chiede di interrompere, dice la riprendiamo domani, e vabbè, poi sappiamo com'è finita. Fino a qui nulla di strano, quello che colpisce però è la risposta che Pasolini dà a Colombo prima di andar via. Colombo gli aveva chiesto come avrebbe voluto intitolare l'intervista e Pasolini risponde «Siamo tutti in pericolo». Come titolo dell'intervista. Che significato dare a queste parole?
Ma questa celeberrima intervista rilasciata a Furio Colombo ha rappresentato sempre una sorta di conferma del vero e proprio potere di antevisione che Pasolini aveva dato dimostrazione di poter dispiegare con grande frequenza ed incredibile acume. Certo, quel titolo si sarebbe poi rivelato, direi proprio in poche ore dopo, veramente un titolo postumo, ma un titolo estremamente tragicamente efficace. Il vero punto però è questo, è che da quel titolo alcuni hanno voluto vedere anche l'idea di una morte cercata, questa idea così dire romantica, byroniana, oserei dire, secondo la quale Pasolini avrebbe cercato, stava in qualche modo corteggiando una fine che in qualche modo sostenesse il suo mito e confermasse la coerenza dei suoi propositi. Ecco, io nel libro, con un po' di modestia naturalmente, cerco di contrastare questa visione ricollegandola al tema del cosiddetto movente di sbarramento, cioè un movente apparente che aveva la funzione di distogliere dalle vere ragioni di un'uccisione terribile per appunto l'immaginario collettivo e soprattutto per la storia culturale del paese.
Io ringrazio Daniele Piccione che ci ha accompagnato in questa prima puntata di una settimana dedicata a Pasolini in occasione dei 50 anni dalla morte del poeta. Domani avremo Claudio Agostoni che ha scritto un saggio che raccoglie geografie e testimonianze di vita su Pasolini. Piccione, grazie, a risentirci e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.